E anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Bene, partiamo con questa settimana, vi do un breve resoconto di ciò che abbiamo trattato nell'ultima puntata. Ricordo che ci siamo fermati al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dove il Signore Gesù ha appena terminato il suo discorso sulla luce del mondo e, per aver affermato di essere Dio, i giudei lo vogliono uccidere. Gesù esce di nascosto dal Tempio e per miracolo sfugge a quella folla inferocita. La sua ora non era ancora arrivata e nessuno poteva mettergli le mani addosso. L'episodio che segue, nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, è in realtà una continuazione del discorso sulla luce. I nemici del Signore Gesù non potevano vedere perché erano spiritualmente ciechi e anche il cieco non poteva vedere la luce che gli stava davanti. Gesù però sta per rivelarsi al cieco. Prima che egli possa vedere, i suoi occhi devono essere guariti per ricevere la luce. C'è quindi un ricevente e un datore di luce. Per spiegare queste situazioni si usa di solito l'esempio del rumore. Se un albero cade nella foresta e non c'è nessuno ad ascoltare, possiamo dire che c'è rumore? La risposta ovvia è che ci sono onde sonore, ma non c'è un orecchio in grado di captare il suono, di interpretarlo, quindi nessuno sente quel rumore perché non c'è un ricevente. La mancanza di vista non significa che non ci sia la luce. La luce rivela la condizione dell'occhio. Allo stesso modo, Cristo, la luce del mondo, rivela la condizione dell'anima. I farisei credevano di vedere, ma in realtà erano ciechi. La luce rivela la vera condizione. Quelli che sono ciechi, ma non se ne rendono conto, possono, grazie alla luce, capire di essere veramente ciechi. Chi è cristiano deve presentare la luce del mondo alle persone, far conoscere la parola di Dio, ma qui termina la sua responsabilità. Sarà poi l'opera dello Spirito Santo ad aprire il cuore degli ascoltatori e ad aprirne gli occhi. Questo è quanto è scritto in Seconda Corinti, al capitolo 2, nei versi 15 e 16. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. Noi credenti abbiamo il dovere di testimoniare di Cristo e abbiamo ottemperato al nostro compito sia che una persona si converta, sia che non si converta. Noi dobbiamo semplicemente far brillare la luce di Gesù Cristo. Alcuni non saranno interessati e non vedranno la luce perché sono ciechi, mentre altri ringrazieranno Dio per aver mostrato loro la luce. Dopo queste considerazioni iniziali, possiamo leggere la prima parte del capitolo successivo, vale a dire il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, e più precisamente i versi che vanno dall'1 al 12. Passando vide un uomo, che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Egli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!» Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va a Siloe e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Evidentemente è trascorso un certo intervallo di tempo tra il capitolo 8 e l'inizio del 9. Infatti la scena ci presenta Gesù che si muove senza fretta per le vie della città. Questo episodio dell'uomo cieco, però, segue in modo logico la meravigliosa affermazione del Signore: «Io sono la luce del mondo». Stiamo parlando dell'unico resoconto di una guarigione di una persona cieca dalla nascita. I discepoli avrebbero voluto stabilire la causa della malattia e scoprire di chi fosse la colpa. Forse avevano in mente almeno 4 risposte. I pagani dell'epoca credevano nella reincarnazione, quindi ritenevano che le malattie congenite fossero il risultato di peccati commessi durante un'esistenza precedente. I giudei non accettavano questa spiegazione. C'era poi l'argomento dell'ereditarietà, per cui i peccati dei padri ricadono sui figli fino alla terza o quarta generazione. Possiamo leggere questo ad esempio in Esodo 20, al verso 5. Sappiamo che questo è possibile e che la cecità in alcuni casi può essere provocata dagli errori dei genitori. Poi c'è la spiegazione che il peccato di Adamo è passato su ogni membro dell'umanità, per cui tutti sono soggetti alla morte e alla malattia. E infine i rabbini credevano che un bambino potesse peccare anche nel grembo materno, pensate. Come abbiamo letto, Gesù non fornisce la risposta che desideravano. Egli dice infatti che non è tanto importante indagare nel passato per cercare di scoprire il colpevole, quanto curare il malato. È vero che un po' di prevenzione vale più di molte cure, ma una volta che uno è malato, è sicuramente importante fornirgli tutte le cure possibili. Dio ha le sue sagge ragioni per permettere la malattia, la sofferenza o le difficoltà, ma non sempre ci fa conoscere il perché di tutto questo. Dio ha i suoi metodi e non intende rivelarci tutti i motivi, ci chiede di camminare con Lui per fede, anche nei periodi bui della nostra vita. Francamente credo che il Signore non volesse dire in nessun caso che quest'uomo era una sorta di cavia spirituale. Dio ci ha creato per la sua gloria, non perché fossimo qualcuno sulla terra, ma per la sua gloria. Se noi falliamo, viene a mancare l'intero scopo della nostra creazione. Le difficoltà, le sofferenze ci accadono per dare occasione alla gloria di Dio. Il cieco, attraverso la guarigione, porterà gloria a Dio. Non solo egli potrà vedere, e pensiamo come avrà potuto gioire riuscendo a vedere per il resto della sua vita, ma potrà anche vedere Gesù Cristo e conoscerlo come Salvatore. In questo momento Gesù ritorna alla sua affermazione originale: «Io sono la luce del mondo». La notte rende cieca tutta l'umanità e nessuno può vedere. Cristo è la luce spirituale e senza di Lui tutti siamo ciechi. Finché Egli è nel mondo, e lo è tuttora, anche oggi, Egli è la luce del mondo. Viene a noi nella persona dello Spirito Santo e a meno che il Figlio di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, non apra i nostri occhi in modo che noi possiamo vedere le cose spirituali, beh, noi rimarremo ciechi, proprio come pipistrelli. Cristo doveva toccare il cieco e questi doveva ubbidire a Cristo. Cristo deve toccare la nostra vita spirituale e portare la nuova vita al nervo ottico spiritualmente morto. Non si tratta di sapere chi ha peccato, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, come leggiamo in Romani 3, al verso 23. Se Cristo non tocca i nostri occhi, non potremo vedere. Oggi nel mondo ci sono molte persone cieche senza sapere di esserlo. Ci scrivono persone che dicono di aver ascoltato il messaggio dell'Evangelo per mesi, magari per anni, senza vedere, e poi improvvisamente i loro occhi si sono aperti e hanno visto. Persone che hanno di fronte la luce di Dio e chiedono perché qualcuno non accende la luce. Anche Ponzio Pilato si è comportato in questo modo quando ha chiesto che cos'è la verità, in presenza proprio di colui che aveva detto di essere la via, la verità, la vita. Abbiamo bisogno che Cristo tocchi i nostri occhi per poter vedere. Notiamo anche che Cristo toccò quest'uomo ancora prima che potesse vederlo. Poi Gesù gli ordinò di andare a lavarsi e l'uomo ubbidì tranquillamente. Ci possiamo chiedere perché Gesù abbia usato questo metodo per guarire il cieco, e io credo che ci siano parecchi motivi. Primo, il Vangelo presenta la deità di Cristo, ma presenta anche Gesù come uomo. Il Signore ha appena affermato la propria deità, ma tocca il cieco da uomo a uomo. Secondo motivo, il cieco, per poter vedere, deve ubbidire a Gesù Cristo. Terzo motivo, il Signore lo manda alla piscina di Siloe, e Giovanni ci spiega che questo nome significa mandato. Persino il nome della piscina testimonia che Gesù è stato mandato dal Padre, ma vuole anche significare che Gesù manda il cieco. Quarto, il cieco aveva bisogno dell'acqua per vedere. E l'acqua rappresenta la parola di Dio in molti punti della Bibbia. È mia assoluta convinzione che non può esserci una vera conversione senza la parola di Dio. Il Salmo 119 al versetto 130 dice: «La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici». Quinto motivo. I giudei avevano bisogno di questa testimonianza perché dicevano di non sapere da dove venisse Gesù. Con questa guarigione avrebbero dovuto capire che Gesù è l'uomo Dio mandato dal Padre. Vorrei anche mettere in evidenza che il metodo di guarigione usato da Gesù per questo cieco non è il problema più importante, ma l'accento va messo sulla persona che guarisce. È Cristo ad aprire gli occhi del cieco, mentre il compito dell'uomo è quello di avere fede, di avere estrema fiducia, di ubbidire. Gesù ha usato metodi diversi per guarire le persone. Se il metodo fosse stato il tocco, la persona guarita avrebbe insistito dicendo che tutti dovevano fare la sua stessa esperienza. Se non avesse usato le mani, si sarebbe messo l'accento solo sulla sua parola. Molti oggi insistono sulla necessità di cerimonie o esperienze per essere salvati. Tuttavia, l'unica cosa che conta è credere in Cristo, ubbidirgli. Soltanto la persona di Gesù Cristo è importante. Vorrei soffermarmi qui per mostrare come la condizione del cieco abbia delle analogie con la condizione dell'uomo peccatore prima della sua salvezza. Il cieco si trovava fuori del tempio, lontano da Dio. Ricordiamo che Paolo, nella lettera agli Efesi, capitolo 2, verso 12, dice che noi eravamo estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. E questa è la condizione di ciascun uomo prima di essere salvato, senza Dio, senza speranza, escluso. L'uomo era cieco, incapace di vedere il Salvatore. Anche noi eravamo ciechi, senza Cristo, e prima di essere salvati non lo potevamo considerare nostro Salvatore, così come non lo possono considerare tale coloro che ancora non hanno creduto in Lui. L'uomo era cieco sin dalla sua nascita, e noi siamo nati nel peccato, siamo venuti al mondo come peccatori. Il cieco era privo di aiuto, nessuno si curava della sua cecità. Noi eravamo peccatori privi di aiuto, di cure. Egli era un mendicante. E questo è ciò che disturba molte persone che non vogliono ammettere di essere dei mendicanti. Vorrebbero pagare la loro salvezza, che però non è in vendita. Noi dobbiamo andare a Dio per essere salvati, come ha fatto questo cieco mendicante. Egli non avrebbe mai potuto comprarsi la guarigione, perché non aveva denaro. Leggiamo in Isaia 55, al verso 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Il cieco di cui parla Giovanni al capitolo 9 non fa nessun appello a Gesù, mentre il cieco di nome Bartimeo gridava ed era insistente. Quest'uomo si limita a stare seduto, non conosce Gesù e gli occorre del tempo per crescere nella grazia, nella conoscenza di Gesù Cristo. Caro ascoltatore, vuoi veramente essere salvato? Stai cercando la salvezza e il Signore Gesù? Chissà, forse non lo stai cercando, ma sappi che Egli sta cercando te. Questa è la storia dell'uomo e della salvezza che Dio offre. Gli altri non mostrano pietà per lui. I giudei gli passano accanto, andando al tempio. I discepoli discutevano su di lui e non avevano intenzione di provare pietà per lui o di fare qualcosa per lui. Questo è un quadro dell'umanità. Cristo prova compassione per noi e soltanto Cristo può aiutarci. Dopo queste considerazioni possiamo prendere in esame le reazioni provocate da questo miracolo nella gente che gli stava intorno. C'è evidentemente un gran cambiamento in un uomo che è stato cieco e recupera la vista all'improvviso. Non deve più sentire la strada per tornare a casa, ma la vede. E credo che questo cieco sia ritornato a casa gridando «Alleluia! Ora ci vedo!». Potete immaginarvi i vicini? Qualcuno è alla finestra e dice «Guarda, ecco il cieco!». Sua moglie si avvicina alla porta e dice che quello assomiglia al cieco, ma non è lui. Così l'uomo deve rivelare la propria identità ai suoi vicini. I vicini hanno saputo che gli è accaduto qualcosa. Io non credo che, se si è veramente convertiti, se si è passati dalla cecità alla visione, si possa passare inosservati. Se non c'è nessuna prova di cambiamento, allora c'è qualcosa di radicalmente sbagliato. Mi piace poi la testimonianza di quest'uomo, onesta, una testimonianza sincera, che parla soltanto di quello che conosce e ogni volta che egli la ripete, aumenta la sua sensibilità. Notiamo la precisione della parola di Dio. Nel racconto del cieco non si parla del fatto che Gesù fece del fango con la saliva perché lui non lo aveva visto e tutto quello che sapeva era che si era sentito del fango sugli occhi. La sua testimonianza è onesta, non elaborata o arricchita. La salvezza è una questione semplice. Implica andare al Signore Gesù e sperimentare la potenza di Dio. Quest'uomo non aveva mai visto Gesù, eppure il Signore gli aveva aperto gli occhi. Per noi deve essere importante non vedere Gesù, ma credere in Lui. E con queste riflessioni io mi voglio fermare qui. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati all'ascolto. Vi do appuntamento a domani, alla stessa ora. Io sarò qui ad aspettarvi e mi auguro che anche voi sarete puntuali all'ascolto. Un abbraccio forte e a domani allora. Ciao!